Allora, oggi parleremo di giornalismo, di televisione, di viaggi, di tante altre cose e lo faremo con Roberta Rei. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come vi dicevo, oggi abbiamo con noi Roberta Rei.
Ciao,
ciao,
buongiorno.
Roberta, buongiorno. Ciao. A te, grazie mille di aver accettato il nostro
grazie
invito.
Grazie a te.
Anche perché viaggi molto. Allora, per chi non lo sapesse, Roberta Rei è una giornalista, ok? Fa parte della redazione delle Iene ormai da un po', poi ne parleremo. Ha collaborato con Rai News, Il Fatto Quotidiano, il gruppo L'Espresso, Repubblica, con la trasmissione Rai 3 Agorà, e fa un lavoro bello impegnativo. E in questa oretta scarsa di chiacchierata approfondiremo un po' tante cose, sia del tuo lavoro, sia della tua vita personale, non privata. Ma poi ne parliamo. Allora, vabbè, prima di tutto, come stai?
Bene. Dormito poco, però.
Pure io. Tutte e due. Ma di solito ti capita di dormire poco in assoluto? Se una che dorme poco, che dorme
no,
tanto?
Io amo dormire. Potrei
davvero
fare le gare di sonno. Una volta mia madre mi ha toccato, pensavo fossi tipo morta.
È svenuta! Svegliate Roberta!
Sì. Però quando lavoro c'è sempre poco tempo.
Quindi... Immagino. Allora, tu vivi a Roma.
Esatto.
Dove principalmente lavori, anche se ti sposti moltissimo.
Sì.
Ok. Attualmente, come dicevamo, fai parte della redazione delle Iene, ma vieni spesso qui a Milano e sei nata a Napoli.
Mm-hmm.
Napolitana come a me. Comunque, a quale di queste tre città ti senti più legata e perché? O magari se ce ne sono altre?
Allora, vabbè, ovviamente Napoli, ma perché è un modo di essere, quindi non potrei dire altrimenti se no,
credo
se non mi disconosco.
Esatto, non si può.
Poi sono la classica napoletana tipica che preferisce Milano a Roma, eppure perché...
Come
sì,
me, anche io, sì. Anche io ti capisco perfettamente, sì. Ma come mai preferisci Milano a Roma,
allora,
nonostante
beh,
tu viva a Roma?
Sì, no, perché ho vissuto tanto all'estero, quindi quando poi sono tornata in Italia avevo quella fase adolescenziale che mi stava tutto stretto,
sì,
perché
sì.
Io no, e quelle cose... Sì, quelle cose. Però Milano mi dava proprio quello stimolo culturale. Io poi adoro concerti, cose così che giù comunque continui, ahimè, ad avere a stento, ma non è colpa della città.
Certo.
E quindi Milano. E poi ora ho trovato la mia dimensione a Roma.
Sì, ne parlavamo prima,
sì.
Fuori onda. Hai trovato la tua dimensione, in che senso?
In un giardino, parlo con le piante.
Lei si è definita prima, fuori onda, una santona.
Sì.
Cioè, ma come parli con le piante?
Sì, c'ho tre aceri giapponesi.
Bene, e che cosa... hanno i nomi?
Non ancora.
Gravissimo, io so che alle piante i nomi si danno però.
No, in realtà sono cose private, scusa.
No, hai ragione, scusami, non volevo entrare in questioni che non vuoi affrontare,
sì.
Quindi parli con le piante, però
sì.
Hai trovato un po' un tuo...
Sì, ho trovato la mia dimensione, perché poi a Roma ti devi trovare l'angolino, il tuo angolino di Roma. Io me lo sono proprio costruita, cioè una stanzetta in un giardino, cioè tipo 36 metri quadri in 100 metri quadri di giardino.
Ah.
Che mia madre quando l'ha vista ha detto, ma dov'è la casa? Qui.
È questa, che domande sono?
Sì.
A proposito di tua madre, tu sei nata e cresciuta in una famiglia e in una casa dove la musica, l'hai
sì.
accennato, la musica jazz era la colonna sonora, vero?
Sì.
Allora,
sì.
Chi amava la musica a casa tua e come questo ha influito sui tuoi gusti, se ha influito, e cosa ascolti?
Allora, il mio papà, che proprio è musica che cammina, anche
davvero?
Molto. Sì,
ma suona
padre,
anche?
Sì, assolutamente.
Cosa?
Chitarra, lui. Okay. Mio fratello suona il sax, io un po' il piano. E pensa che lui da quando sono piccola, ma ero anche molto molto piccola, poi mi portava in giro per i concerti in tutto il mondo, e a volte io ricordo queste scene degli organizzatori dicevano, ma è troppo piccola, è troppo forte,
vabbè,
e lui niente,
no,
mi portava. E in realtà è così che poi ho imparato a girare con la telecamera, perché poi lui iniziava a dirmi, tieni questa telecamera ferma e riprendi 3 ore di concerto.
A quanti anni?
Ma no, ma ero cioè da, che ne so, da quando sono nata, non so come spiegarti, è proprio un modo di essere di mio padre.
Sì,
che,
ho capito.
Noi ogni anno andiamo insieme a un festival, si chiama North Sea Jazz Festival a Rotterdam, prima era a Den Haag. Sono 3 giorni che tu ti chiudi in una specie di supermercato della musica, che non è solo jazz in realtà, mischia elettronico, ti chiudi là dentro, entriamo io e lui, pensa, non hanno le monete, ti danno i token, sembra tipo,
sì.
Capito? Sei tutto il giorno lì dentro, vedi, wow. Che ne so, una... 40-50 concerti al giorno contemporaneamente, quindi corri da un posto all'altro. Quello è tipo il nostro momento.
Che bello. Da pazzi, sì. Lo fate tutti gli anni?
Sì, però col Covid l'hanno bloccato, certo. Depressione.
Totale.
Cioè, totale. E questo poi mi ha influenzata, perché tipo io viaggio per i concerti, cioè posso andare a un concerto e poi il giorno dopo torno, che può essere anche dall'altra parte del mondo. Sì.
A proposito di concerti, hai citato il festival, dove c'è, cioè, un po'... il momento in cui vi incontrate e decidete, insomma, di dire passiamo del tempo insieme, andiamo a... Benissimo, ma se mi dovessi dire, mm-hmm, i concerti più belli che hai visto con tuo papà, quali sono? Se ce ne sono magari alcuni che ti sono rimasti dentro, sì, più di altri.
Sì, che poi più della musica, per l'evento in sé. Il primo, che ero proprio piccola, mi ha portato a vedere Stevie Wonder, mi è venuto a prendere, wow, fuori dal liceo. Siamo andati a Stoccolma a vederlo.
Davvero?
E la mattina dopo, senza dormire, siamo ripartiti. Oppure, che ne so, i Fugees che si riunivano,
wow,
dopo 11 anni, siamo andati in macchina, eravamo venuti qui a Milano da Napoli. Finito il concerto, lui ha guidato da Milano a Napoli perché poteva lavorare. E quindi è più l'evento in sé che
il concerto,
sì,
che
il
ascoltare
concerto
insieme.
Sì.
No. Ma
poi
bellissimo.
Altri non te li nomino perché tipo li conosciamo solo io e lui.
Ah, so. Facciamo una prova, facciamo una bella figura subito, sì, dimmene uno soltanto.
Allora, che ne so, eravamo ai Quartieri a Napoli, in un giardinetto, e c'era Chico Cesar, ed eravamo solo io, lui e mio padre. Ma lui è conosciutissimo.
Ma ci
poi
credo, ci
c'è
credo
un pezzo, si chiama Mamma Africa, sentitelo, meraviglioso, pure il videoclip. Quindi sì, se vuoi continuare.
No, ma immagino che ce ne siano tantissime, io già l'ho fatta una di brutta figura, non vorrei continuare. Tu però, a prescindere dalla musica, per 10 anni della tua vita tu hai corso.
Forrest Gump.
Esatto. Quindi sei un atleta, oh.
Non lo so, mica, ma dove vado? No, ora
non
no
lo sai più. Ma qual era la tua distanza?
Mezzo fondo. Io correvo ore.
Davvero? Quindi correvi,
sì,
davvero. Ok.
Sì.
Mi collego allora alla domanda precedente e ti chiedo: ma ascoltavi musica durante gli allenamenti?
No, sai che no, perché non il mio allenatore credo diceva che è dopante. E quindi io ci provavo ogni volta, perché altrimenti è veramente dopante la musica. Ti dà quella roba che in gara poi non ce l'hai e non reggi. Quindi ora invece vado, sento la musica, infatti corro, cioè rotolo.
Ma dico una cosa, per quanto tempo della tua vita? 10 anni, lo abbiamo detto, ma hai fatto gare, da un punto di vista professionistico hai mai pensato a un tuo futuro come,
sì, no,
atleta?
Era tipo la mia vita, perché io ero la classica bambina nerd, molto nerd.
Nerd da che punto di vista?
Estetico e contenutistico, tipo occhiali doppi, pochi amici,
okay,
e lo sport mi ha aiutato tanto a, questa è stata brava mia madre che è insegnante, a, diciamo, a uscire un po' da
guscio?
Sì.
Eri molto timida?
Molto, da morire. Invece
è,
correndo, e poi pensa, mo faccio sto lavoro, quindi
esatto,
è assurdo, no?
Esatto, esatto,
sì,
è quello che mi impressiona.
È per quello Forrest Gump, ho iniziato a correre così, e infatti io facevo mezzo fondo, che io ero sola, in realtà,
certo,
non è una cosa di squadra. E adesso, ad esempio, mi faccio fatica a correre a lungo perché penso troppo, invece prima era il mio momento e pensavo di fare quello nella vita, era il mio sogno, perché anche se non ero bravissima, però dicevo, io correrò, ce la farò.
Certo.
E poi in realtà ho avuto un problema fisico e comunque non ero quel talento, cioè uno poi se la racconta, no? Poi cresci e dici, dove vado? E quindi mi ero detta, voglio andare alle Olimpiadi. E ci sono arrivata perché ero nerd, non perché ero atleta.
E infatti proprio lì volevo andare a parare, perché tu ci volevi andare alle,
sì,
Olimpiadi. Sognavi le Olimpiadi di Pechino.
No, io sognavo le Olimpiadi
in generale.
Dove erano.
Però poi sei andata a quelle di Pechino,
sì,
nel 2008,
sì.
Ma non come atleta però.
No,
e
no.
Come cosa?
Io mi sono pensato 2 anni prima, mi hanno detto che non potevo più correre a livello agonistico e ho visto dove sono le prossime Olimpiadi, dopo 2 anni erano a Pechino, ok, ho detto come ci posso andare, imparo il cinese, perché avendo l'orecchio musicale...
Una roba facile, dici, beh,
perché erano a Pechino, se erano in Brasile imparavo.
Avresti
il
imparato,
sì,
il portoghese.
Sì, infatti poi il cinese non è che lo... vabbè, ho iniziato a studiare cinese, e io studiavo scienze politiche e poi andavo a un'altra università, l'orientale che conoscerai,
certo,
a fare i corsi di cinese, loro mi chiamavano la spia, perché dice, questa viene da un'altra università, che viene a fare
ti
qui?
Guardavano con sospetto,
sì. Ho iniziato a studiare cinese e, convinta di conoscerlo, ho mandato mail a chiunque,
cioè.
Non sapevo neanche cosa fosse la gerenza, che sarebbe la parte del giornale in cui hanno i contatti, li devi. E ho mandato una mail alla Gazzetta dello Sport all'epoca dicendo Sono una ragazza napoletana, ci tenevo a sottolineare. Beh, detto un quid.
Sì, ma anche io lo sottolineo spesso. Sì. Io sono nato a Napoli, cresciuto
sì,
a Napoli.
Sì, quella fierezza, no? Sono napoletana, parlo cinese, inglese, vorrei lavorare anche gratis per voi. E mi rispondono.
Ah.
Perché dice, questo è pazzo.
Te lo aspettavi?
No, però avevo talmente, io poi sono capace, cioè avevo scritto a tutti, alla fine uno mi doveva rispondere.
Giusto.
E mi hanno risposto e mi rispose il corrispondente all'epoca che era già a Pechino, fa ma sei qui? Io sì, non era vero, capo di monte a Napoli, possiamo fare un colloquio, per cui tipo raccimolo quello che avevo, una valigia, convinta di parlare cinese, poi trauma totale, vado a Pechino, veramente la valigia di cartone, e lo incontro, lui era in una palestra, per me era tipo una cosa ufficiale, lui stava lì a Pechino, dice vediamoci, vado in palestra, grandissimo lui, un bravissimo corrispondente. E niente, gli stavo simpatica, fa ok, iniziamo diciamo a ragionarci. E poi è finita che ho fatto l'interprete di tutti gli atleti alle Olimpiadi. Io gestivo la cucina.
Scusami, come la cucina?
Sì, perché io ho detto fatemi stare al villaggio olimpico, vi prego, va bene tutto.
Mi aspettavo come Totò, fatemi stare in cucina a me, sì, lasciatemi perdere.
E tipo allora, vabbè, serviva, in realtà gestivo un po' tutto, anche che ne so, dovevano uscire gli atleti, perché vedevo tutti i miei miti. Roberta, ci aiuti a comprare questa cosa tecnologica? Sì, andiamo,
certo, ma quindi hai detto, poi ho scoperto che non è che lo parlassi proprio bene sto cinese.
No, sì, perché quando sono arrivata lì, arrivo all'università, e mi chiedono tipo come ti chiami, non capivo niente, ho fatto un pianto,
davvero?
Volevo morire, ho detto ho sbagliato tutto, che poi ero nerd e convinta che ce l'avevo fatta, invece non capivo niente. E poi c'ho sto ricordo meraviglioso, per questo vedi di Napoli, io piangevo sul ciglio della strada con sto valigione enorme e arriva un ragazzo con il ciondolo del Napoli sulla bicicletta,
non ci posso mai credere,
nel campus universitario, e mi fa in un inglese che già avevo capito, ma perché stai piangendo? Why are you crying? Una cosa...
sì, classico di noi napoletani che riusciamo a mettere il napoletano anche in inglese, che è meraviglioso.
E quindi il grande Mario e mi presenta poi a Nicoletta di Bari e mi hanno poi trovato casa,
ti hanno accolto?
Sì, ho iniziato, perché lì nel campus poi c'erano i clan, c'erano i cubani, c'erano gli italiani, quindi sono entrata nel clan degli italiani. E ho iniziato poi a studiarlo per davvero, il cinese, vivendo anche con una coppia cinese, diciamo il bagno turco a casa. Noi avevamo il bagno un buco a terra, ragazzi, perché all'epoca non c'erano i water a Pechino.
Ma sul serio?
Sì, perché io vivevo con il custode e sua moglie nei dormitori dei dipendenti del campus, sempre perché volevo imparare il cinese.
Chiaro. Certo. Ma com'è stato? Dura?
No, quando li ho salutati che sono andata via ho pianto, certo. Cioè io ho regalato la mia bicicletta che all'epoca costava 2 euro e loro piangevano. E il tassista, che era il mio tassista personale, che io chiamavo carne in cinese perché era un pezzo proprio di locena, come diremmo, si incazzò perché avevo dato la bicicletta a loro. Cioè, questi ricordi assurdi, sì.
Ma lì però una cosa te lo voglio chiedere, ma sei tifosa?
Allora no, io odio il calcio.
E allora mi sa che dobbiamo chiudere qua, grazie a tutti, è stato bello, no, non è vero.
Vabbè, però ho capito, noi viene dall'atletica, dai, ma ti voglio bene.
Hai ragione, poi, stupido io.
Però
stupido
amo
io.
Il Napoli.
Meno male, grazie,
cioè, come religione, non come, come squadra.
E allora possiamo continuare. Okay. Lì hai scoperto il giornalismo, no?
Eh sì, perché poi interprete per interprete servivo e Candido Cannavola, allora direttore del Corriere, della Gazzetta, sì. E mi iniziò a far tradurre gli articoli, bla bla bla, e poi è venuto naturale, nel senso che, naturale, vabbè, se
parolone.
Ho dovuto ricominciare da capo, però lui mi dice, hai talento, bla bla bla, infatti mi disse, ma tu parli cinese, non devi fare sto lavoro, sei sprecata, infatti non mi aiutò, non è che tipo dici, torni in Italia, lui proprio lo fece per aiuto, disse, non devi fare questa col lavoro, solo che poi me l'ho fissata. No, perché venivano pagati per stare alle Olimpiadi, l'evento per me più bello in assoluto.
Certo.
E alla fine dovevano raccontare quello che accadeva. Ho detto, Dio, ma non è un lavoro, è stupendo.
È troppo bello, non mi potete pagare per fare sta roba. Ma da quel momento non solo hai scoperto il giornalismo, ma il viaggio è diventata una parte molto importante della tua vita. Cosa è successo in questo senso dopo Pechino? Dove sei andata? Cosa hai fatto?
Dopo sono tornata in Italia per pochissimo, sempre con le mail che mandavo, perché non me ne volevo andare. E avevo mandato una mail a... Questa cosa mi fa sempre molto ridere, mi vergogno quasi. Io non avevo capito che la dicitura MAE era Ministero Affari Esteri. Io avevo mandato la mail al MAE.
Senza sapere.
E mi rispondono l'ambasciata italiana a Washington, puoi venire a fare il tirocinio.
Ah, E quando l'hai letta ho detto, ma scusatemi, no, ma
poi ho detto,
okay.
Ma cacchio, ho detto, e infatti mi sono tagliato tutti i capelli lì, perché poi ho detto, ste mail sono propiziato, cioè è fatta. E quindi mi feci un tatuaggio, però no, in realtà me l'ero già fatto un po' prima, l'ho ritoccato, e mi sono tagliata i capelli e sono andata a Washington.
Sei andata negli Stati Uniti?
Sì.
E dove? Per esattezza a Washington quindi, no. Ma per quanto tempo?
Un anno e mezzo? Sì, un anno, due. Il primo insediamento Obama, che ho vissuto in piazza con tutti i tizi che ballavano, Stevie Wonder.
Ah, vabbè.
Stavo morendo in ipotermia.
Com'è andata? Com'è stato questo anno e mezzo Washington?
No, allora, ti devo dire, un po' impopolare il mio pensiero sull'America, nel senso che è stata quella che poi mi ha... È il paese che mi ha detto, ok, torno in Italia. Cioè io nella mia testa avrei vissuto per sempre in giro, all'estero. L'America non mi ha preso, mi ha troppe contraddizioni, troppa finzione, troppo I love you, e poi tipo ti rispondo, cioè già che non c'hanno il ti voglio bene, capito? Una sfumatura, quella cosa è pesante, e si vede.
Viene fuori la tua napoletanità da questo punto di vista, la sfumatura, la sfumatura,
eh
no? Il concetto di sfumatura.
Ti amano tutti, ma che mi ami, e poi non ti aiutano, no? Poi ovviamente... Washington è diversa da New York è stupenda, però comunque viverci è complicato, cioè è proprio difficile, difficile.
Quali sono state le difficoltà più forti?
Quelle relazionali, quelle anche sociali, nel senso che soffrivo molto il razzismo che c'era.
Lo
vedevi
forte.
Cioè a Washington mi ricordo il sabato sera facevano sto cordone di polizia per non far venire quelli di downtown in centro, vedevi sti ragazzi con cioè pesante quella roba lì. E io poi sono sensibile a sti temi, mi incazzo. No, la parte sociale, sì, che sembra fortissima nell'immediato, e poi tipo hai bisogno di un aiuto e scompare. Cioè io ero andata a Tulum in vacanza, e c'era stata la febbre suina,
sì.
E tornai a Washington e la mia coinquilina mi fa trovare valigie fuori perché io poi l'avrei infettata. Dico, ma scusa, mamma, cioè, sì, ma robe che dici, ma sei matta? Cioè, dove vado? Così, quindi un po' di robine così. Ho detto, ma io me ne torno a Napoli.
Dove queste cose tendenzialmente succedono, non succedono. Ma c'è un aneddoto, oltre a questo delle valigie fuori, che ne so, cena tra amici. Molti, non sanno, si raccontano aneddoti. Ce n'è uno che racconti? Perché magari è quello più particolare, quello che ti è rimasto più dentro, per un motivo o per un altro, se fa ridere, se fa piangere, non ha importanza.
Ah, oddio. Ma sai cos'è che... Boh, cioè, ora poi facendo sto lavoro, sono sempre... Quello che è successo, che ne so, girando nella trasferta il giorno prima, capito? Okay. Non so come dirti, ci sono quelli storici che già ti ho raccontato. E... aneddoto in particolare, fammi pensare. No, ce ne sono anche di tristi in realtà.
Immagino.
Sì, sì, nel senso, cioè, ora raccontato così sembra tutto molto figo, però ci sono stati momenti, che ne so, anche quando ero in Cina, che ricordo, ecco, all'inizio soprattutto avevo molta difficoltà proprio a vivere lì e mi sono trovata una sera che non avevo dove dormire. Questa cosa mi ha ucciso proprio nella...
Beh, secondo me è un incubo.
È un incubo. Mi pare che tipo avevo dormito su una panchina vicino all'università, dormiveglia.
Sì.
E quello ogni tanto lo sogno, lo sai, come se
davvero?
Fosse tipo un trauma, sì.
Beh, secondo me lo è, cioè...
Sì. No, ma infatti non parlerò di cose brutte.
Senti, ma a proposito di viaggi però, adesso ci spostiamo, ecco, ho detto parliamo di cose belle, ma parliamo di cose anche importanti e di cui tu ti occupi. A proposito di viaggi, ma come dicevo, stavolta fatti da persone costrette a farli, sì. A causa di condizioni difficili, guerre, povertà, la questione dei migranti è sempre stato un argomento a te molto caro. Quando hai iniziato a interessarti alla questione, cosa ti ha spinto? Hai vinto anche un premio al riguardo.
No, è a Napoli, come al solito, perché terra di approdo di tutti. Beh. E no, avevo iniziato a vedere, ma ero molto più piccola, che si riempivano gli hotel di questi ragazzi di nazionalità varie e quindi... neanche lavoravo ancora, mi era venuta la curiosità di capire perché stavano tutti ammassati, parlando con uno, con un altro, eccetera, entrai dentro in uno di questi ed erano tipo 40 stesi a terra, così, e con un mio amico, Vincenzo Schioppa, che adesso tipo c'ha nei vostri stessi,
lo conosco molto bene.
Ecco, lui, disse, io faccio un video, lui, vabbè, ti aiuto a montarlo, facciamo questo piccolo, diciamo, documentario, e poi ho vinto un premio, infatti gli devo ancora una cena per quel montaggio fatto con... ogni tanto fa, comunque ricordati che
tu mi devi una cena.
E quello, poi alle Iene, per esempio, io sono arrivata con un piccolo documentario, sempre dico piccolo perché poi usano sempre parole a sproposito. Io avevo dato due telecamerine a due bimbe siriane quando c'era il famoso campo di Domenia in Grecia, che era quel disastro che hanno prolungato per troppo tempo. E io all'epoca lavoravo in Rai e mi avevano detto: vai, lo racconti tu. E io vado lì con loro dietro che soffrono, sono qui, cioè io quella cosa non la capivo, poi è lavoro, ma non la capivo. Per cui ho detto: ma vediamo se do due telecamere a due bimbe,
cosa ne viene fuori.
Uscita fuori che potevo cambiare mestiere, io non so come dirti, erano brave di più. Poi è tutto destino, perché sono arrivata, non è che ho fatto casting, mi trovo Maya e Shafak, che sono due bambine meravigliose, parlavano inglese tra l'altro. Quindi
grande fortuna.
Sì, sì, e ho dato a loro sette telecamerine, le ho seguite, così, e il Rai non l'hanno voluto.
Non l'hanno voluto?
No, vabbè, però non era formato, ok, non voglio fare polemiche, non era formato, quindi sempre con un altro amico, qui devo un'altra cena, abbiamo montato e l'ho fatto girare per le redazioni ed è arrivato alle Iene, il mio capo l'ha visto, e mi ricordo ancora quando mi ha chiamato, ero qua a Milano, stavo sbandando.
Dici, ma è mai possibile?
Oddio, ma allora l'ha visto, sì, sì, sì. E poi quella è la grandezza, diciamo, del mio capo, delle Iene, che lui, senza sapere minimamente chi fossi, ha visto il prodotto. Ha detto, cioè, dobbiamo rimontarlo, come dire.
C'è qualcosa da aggiustare.
Però c'è l'idea, no? Poi avevo detto che parlavo cinese, ho detto, tanto solo i pazzi vanno a lavorare alle Iene, no? Ho detto, sei abbastanza pazza, vieni.
Da poter lavorare qui.
Sì, sì. Sì, quindi insomma, beh, è un tema che a me dà rabbia, e quindi ovviamente mi snerva anche quando viene strumentalizzato, ma anche dai media, capito? Cioè,
fa quotidianamente.
Sì, quell'eccessiva pornografia del dolore, quella roba. Quello un po' mi dà. Per
hai utilizzato un termine che io uso spesso, pornografia del dolore, perché nella comunicazione contemporanea credo che sia al posto numero uno delle cose.
Sì,
da
poi
far vedere.
Ovvio, cioè, serve comunque l'empatia per rendere, no, bene una storia. Certo. Però ecco, io quell'aspetto molto, chiamiamolo neomelodico, cerco sempre di evitarlo, che è impopolare. Cioè, fare il contrario è impopolare, però. Sì. Però vabbè, uno tiene la linea finché può.
Esatto.
Reggiamo.
Tu devi provi ad essere fedele a te stessa.
Sì, poi a un certo punto, certo,
certo. Ma quali sono le altre questioni a cui tieni, di cui ti occupi da un punto di vista giornalistico, chiaramente, con più trasporto?
Guarda, credo sia anche una deformazione un po' delle Iene, tutto quello che mi fa incazzare. Cioè le ingiustizie proprio, che io sposo a pieno. E quello che mi fa incazzare, tipo quando, che ne so, seguo molto quelli che denunciano all'interno delle pubbliche amministrazioni, dello Stato, eccetera, e vengono messi da parte, no? Quindi la casta che si autodifende, certo. Quelle robe lì mi danno rabbia, tutto ciò che ovviamente sono battaglie di diritti. Però di base deve partire che appena sento una storia e l'ho valutata, mi incazzo.
Cioè, se ti incazzi vuol dire che quella storia
sì,
tu puoi raccontarla.
Sì, sì. Diciamo, il racconto fine a se stesso non lo faccio, devo incazzarmi.
No, vabbè, ma ci sta. Io credo che il tuo lavoro sia principalmente questo. Cioè, nel senso, devi sentirlo dentro, sulla pelle, per cercare di farlo, per fare il tuo lavoro nel modo migliore possibile. Immagino che quello sia il
sì, alla fine sì. No, perché sennò poi non esce bene.
Esatto. Il tuo lavoro da giornalista è iniziato scrivendo. E contestualmente mettendoti davanti e dietro la telecamera, ok? One woman band. Oppure no? Cioè, come si è sviluppato il tuo percorso?
No, in realtà girando, sì, io giravo con la telecamera. E infatti, quando ho iniziato a lavorare per davvero per Repubblica, mi vedevi per strada, avevo il computer, tutti i tipi di microfoni, il monopiede, perché poi sono bassina e quindi non riuscivo mai a riprendere nella ressa. Quindi certo. Io alzavo sto monopiede, mi odiavano tutti. Capitava che a volte fotografi soprattutto iniziavano a spingere, ma mi sono sempre difesa bene. E certo. Io, che ne so, giravo, facevo le domande col microfono, poi le montavo per strada anche sotto la pioggia e mandavo subito. Questo lo fanno tanti miei colleghi,
certo.
Che anzi dovrebbero essere considerati di più. E per il web è ovviamente fondamentale. Quello poi ti insegna a fare la televisione in una maniera, cioè, pazzesca, perché a parte non hai vergogna nel fare certe domande, perché poi intanto che le fai per anni, che
ti
rincorrere la gente così. E poi per il montaggio, perché io lo seguo, spesso lo faccio, capito?
Segui, cioè, tutte le
sì,
parti.
Principalmente sì, rompo i coglioni.
Beh,
no, no, sì, no, perché i miei colleghi, cioè, lo vedo proprio.
Quindi sei una rompicoglioni,
sì,
possiamo
sì.
Dirlo?
In modo carino.
E ci mancherebbe altro.
Non rompicoglioni carina.
Certo.
Sì. No, sul lavoro sì, ci tengo da morire. Non sempre, però alcune cose sì.
Beh, credo che sia normale. Vuoi che venga fatto in sì, un certo sì. modo, tu ci metti tutto quello che hai.
No, però sai, quando fai tante robe, dici, oh, rilassati un attimo.
Non ce la fai.
No.
Non ti riesci a rilassarti?
Sì, sì, sì.
In che modo?
Allora, andando ai concerti, parlando con le piante.
E poi?
Ascoltando musica, mi sento i concerti sempre a casa. Sì, in modo bene. Sì, è molto così. E aspetta, cos'altro? Vediamo. Al mare. Vabbè, questa vabbè. È proprio, ho fatto la cosa neomelodica,
questa,
te l'ho fatto.
Ma
non nuotando, cammini al mare. Sì. Dai, ce la devo mettere la sfumatura neomelodica napoletana.
Per forza, ti capisco al 210%. Sì. Tu fai parte delle Iene, della redazione delle Iene, dal 2016.
Mm-hmm,
come sta andando?
Bene.
Ti diverti?
Sì, sì, sì. Io penso prima, ogni 2 anni cambiavo. Infatti più o meno le ho cambiate tutte le redazioni perché... Non è che mi cacciavano, io proprio avevo voglia di cambiare. E invece con loro, anche estate scorsa ho fatto un programma a Rai 3,
sì.
Che è stata un'esperienza stupenda, però poi dopo sono tornata alle Iene. E perché mi diverto troppo. Cioè, adesso abbiamo salvato una ragazza iraniana, nessun altro davanti a una cosa così pazza mi avrebbe detto sì.
Sì.
Invece quando io a settembre scorso ho detto al mio capo, sono venuta in contatto con una ragazza iraniana, che vorrei aiutare a scappare dall'Iran, e lui fa, mi sembra una cosa bellissima.
lo è anche estremamente pericolosa, lo è stato?
Boh, sì, non lo so in realtà. Allora, vabbè, ma su quello me ne frego, nel senso che mi spiace che le ragazze che avevo con cui ero entrata in contatto erano 2, e una delle 2 l'hanno beccata, io non so se l'hanno arrestata, questa cosa mi spiace da morire,
certo.
E questa qui invece l'abbiamo fatta uscire.
Ce l'avete
ti
fatta.
Posso dire come,
certo,
ma l'abbiamo
certo.
fatta.
Ce l'avete fatta. Sì. Senti, ma hai paura della crisi del 7° anno con le Iene?
No, io avevo quella dei 2. Sette, ah, vero, quella superata
sette,
quella.
Solo per il matrimonio.
Forse
degli
8, devo fare 2 degli 8. Sì, ma ecco, sì.
Però no, di quello magari lasciamo
non
per...
credo nel matrimonio.
Perfetto, e siamo in 2, in questa stanza credo anche più di 2. Su cosa stai lavorando in questo periodo, se puoi dircelo chiaramente? Prima vedevo fuori onda che stavi mandando un vocale.
Sì, sì, no, ora sto seguendo questa ragazza che per ora abbiamo portato in salvo in Turchia e voglio portare in salvo in Italia.
Ok.
E poi sto preparando uno speciale per le Iene, che sono queste puntate monografiche che facciamo di 3 ore. Tre ore a parlare su un argomento un po' delicato. Quello non te lo posso dire perché si scatena. Quindi per ora lo teniamo così.
Okay.
E poi vabbè, anche una cosa sulla Cina. Noi uniamo 1000 robe insieme che poi le incastri. Però principalmente per ora diciamo sono in fissa, come dicono i giovani, con Ela Hego, questa ragazza che vabbè ormai è... Cioè già averla portata fuori è un grande... Ora dobbiamo farle cura, perché lei è stata accecata a un occhio durante le manifestazioni e quindi vogliamo farla curare in Italia.
Ok.
Sì.
Ma del tuo lavoro alle Iene, noi, no? Comuni mortali o semplicemente persone che sono davanti alla televisione, vediamo il servizio completo, di dato, finito.
Sì.
Ma quanto lavoro c'è dietro?
Beh, pensa, ieri sono andato in onda tipo 10 minuti e ci lavoro da 6 mesi.
Raga, 10 minuti, un lavoro di 6 mesi.
Poi però c'è anche, che ne so, quello che fai in 2 giorni,
certo.
Dipende dalla, sì, sì, da quanto ti vuoi impegnare tu in realtà, non c'è okay. una... Cioè come vuoi sviluppare tu la storia, poi noi siamo completamente indipendenti, nel senso che tu ti fai venire l'idea, la immagini nella struttura, nello sviluppo e la proponi. Poi viene accettata o meno, magari modificata, e poi la sviluppi, capito? Cioè, per cui non è che vengono, ti chiamano e dicono: ah, domani gira questo,
certo.
È molto raro. Sei te che te devi svegliare e devi avere l'idea. Però questo caratterizza molto poi gli inviati, perché capisci quali sono le idee, no?
E quindi... Assolutamente, è vero, sì. Ognuno
sì,
è caratterizzato
sì,
da un approccio diverso. Te ne ricordi uno che ha avuto una gestazione molto lunga, magari l'ultimo che hai fatto, 6 mesi, ce n'è stato un altro.
Sì, un altro un po' più triste però, più creepy, nel senso che... ed è una delle prime cose che ho fatto alle Iene. Noi avevamo parlato con un ragazzo che ci aveva detto che sulla sua ambulanza in Sicilia uccidevano gli anziani con delle siringhe d'aria, perché il trasporto di una persona deceduta ti permette un guadagno maggiore.
Mi fa impressione.
Cosa che raccontato si diceva, beh, follia. Ah,
certo.
E io con un mio autore ci siamo messi invece, dice, non è una, perché poi contesto mafioso così. E, è stato un lavoro molto molto lungo. Io andai in procura a denunciare questa cosa, perché lui diceva di averla denunciata, ma non era stato, diciamo, ascoltato, forse non c'erano prove. E così, ed è finita con due ergastoli questa storia qui. Mamma mia. E almeno cioè, li abbiamo fermati, perché certo, era un'ambulanza della morte.
Ragazzi, una follia. Sì. Ed è stato molto lungo, immagino.
Molto, sì.
Ed è anche molto difficile.
Anni. Sì, no, perché vabbè, poi c'è l'omertà, ovviamente, esatto, la paura, perché dice, sì, ok, tanto è morto il mio parente, mo che vuoi, no? Perché non mi rompere con io. Quindi lì la difficoltà maggiore era trovare persone e testimonianze. Al contrario.
Certo,
cioè, non... Però qualcuno poi ci siamo riusciti, ce ne sono ancora tanti che speravamo parlassero, ma niente. Però insomma, ecco, poi questo ha portato a un'inchiesta importante della magistratura, quindi quello è il fine. Cioè, infatti, certo, a volte ci danno dei giustizialisti, che io dico sempre prima, ma hai denunciato? Perché non denunci, no? Però poi dinanzi all'evidenza di chi ti dice sì, ho denunciato, ho parlato con, c'è questa, ma non hanno fatto niente, allora uno poi ci prova a inserirsi, diciamo.
È normale. E a proposito di questo, i servizi che realizzi affrontano, insomma, tematiche molto forti, delicate, no? Come riesci ad essere, se ci riesci ad essere, distaccata? Cioè, negli anni il tuo approccio emotivo è cambiato? Cioè, quanto ti coinvolge emotivamente la storia che,
sì,
racconti?
Allora, prima ero più distaccata, cioè non cinica, ma più distaccata. Ero più concentrata.
Perché eri più giovane.
Lo puoi dire, vabbè, posso offendimi dire pure, tanto no, ormai siamo amici.
È la seconda brutta figura che faccio.
Ma vai tranquillo.
No, cioè, certo.
Con la vecchiaia ho iniziato un po' ad accusare il colpo, perché poi ti porti a casa, uno poi non ci pensa, ma ogni settimana il dolore di troppe storie, no? E quindi ho iniziato terapia. E sono, sì, con la scena proprio da film Woody Allen, io mi siedo perché lei è qui, inizio a piangere, mi dà il fazzoletto, tranquillo, è normale.
Siamo in due.
E qui...
Allora, non è una questione di vecchiaia, abbiamo la stessa età molto probabilmente, siamo coetanei.
Sì,
sì, molto probabilmente sì, ma non vogliamo saperlo.
E no,
arrivato a un certo punto diventa più difficile riuscire a rimanere lontani da certe cose. Tu che ci lavori dentro a... questioni molto molto complesse, io immagino che c'è,
no,
io piangerei tutti i giorni, soprattutto in questo periodo che emotivamente sono a pezzi.
Ecco,
ma
ti vedo più a pezzi di me, no?
Lo sono, ma hai ragione, è esattamente
però,
così.
Però la terapia io ora la consiglio, sembra che sto facendo le promozioni, però è come se mi tipo accarezzassero le tempie ogni volta, e quindi sono dipendente.
Ogni venerdì abbiamo, siamo in due,
cioè proprio sì.
E ci sfoghiamo e tiriamo fuori un pochino, mamma, cerchiamo di rimettere a posto quel po' che è rimasto, perché
esco distrutta.
Mamma mia, chi lo dici? Senti, abbiamo affrontato una roba un po' privata. Un aspetto che però ho notato e che condivido non appieno ma di più è la tua, mi verrebbe da dire, protezione della sfera privata.
Sì.
Ok, sui social viene fuori pochissimo.
Niente.
Esatto. È una scelta premeditata, consapevole? Sicuramente sì.
Sì.
Oppure magari è più semplicemente, che ne so, rispecchia il tuo carattere. Tu sei così.
No, io non sono così in realtà. Sono, anzi, sono super socievole, aperta. Mi piace proprio, però sui social non mi piace, questo è sempre stato così, e non piace neanche a chi mi sta accanto. Tipo, una volta ho taggato mia sorella e ha detto, ma sei incazzata, perché ho detto, c'ho tutti questi che mi seguono, ma che vogliono? E quindi rispetto chi, poi qualche amico ogni tanto lo metto,
certo,
però sì, non mi piace, perché poi io non è che sono influencer, non è che ho sti numeri, ti posso dire, parliamoci,
però,
cioè siamo coi piedi per terra, però nel piccolo, tipo quando ho iniziato a vedere che sono arrivati a mia madre su Facebook, sta roba mi spaventa,
certo,
quindi ho detto no, non metto nessuno.
Capisco perfettamente.
Poi è una scelta, cioè c'è chi ne fa anche una questione proprio di profilo, di personaggio, però non è il mio, quindi non mi serve, per cui...
Ma lo fai anche per, in un certo senso a questo punto, sicuramente proprio per proteggere le,
sì,
persone,
sì, no,
che
per
ti
proteggere
attorno.
È un po' perché proprio me l'hanno chiesto, non vogliamo essere coinvolti, cioè.
Ci sta, lo capisco,
sì.
Tanti anni fa, in un contesto più piccolo, vabbè, è successa una cosa simile e ho eliminato un profilo social, avevo Twitter,
okay.
Su Twitter all'epoca ci fu, ma chi era quella ragazza con cui eri a pranzo?
Oddio.
Ecco, quella era la mia fidanzata dell'epoca e un po' mi spaventò.
Poi Twitter era un social un po' cattivo.
Non era successo nulla, ma già il fatto che mi avessero chiesto chi fosse,
certo, certo.
Ma in un modo sembrava un po' creepy. E ho detto, ma perché? eliminiamo tutto. E con il lavoro che facevo e che faccio tuttora, ovvero insomma, andare in radio e parlare delle mie cose, e oltre a tutto il resto, preferisco insomma tenere un po' le persone fuori da questa cosa. Quindi ti capisco perfetto. Cosa ti piace fare quando non lavori oltre a parlare con le piante? Perché c'è questa cosa, credo che l'abbia capito.
Ma sì, no, mi piace stare con gli amici, c'ho proprio una vita relazionale legata al cibo, nonostante le mie mille intolleranze.
Ma che cosa sei intollerante?
A tutto. Cioè? Ma tutto ciò che una che è nata vicino al Mediterraneo. Allora, lattosio.
No!
Glutine.
Scusami.
Cioè, prendi gli ingredienti di una pizza, esatto, quella di cui mi sono nutrita troppo, probabilmente il mio corpo ha detto basta.
E come fai?
Me ne frego.
Te la mangi lo stesso?
Sì, poi sto male.
Ah, chi se ne frega? Sì, però... Quindi abbiamo detto latticini.
Sì, lattosio, glutine. Sì, sì, poi questo, lo so. Poi essendo sensibile, capito, le cose, il colon, la gastrite, insomma, è
disastro,
così.
Vabbè.
È una vitaccia. Però, però io proprio, cioè, vivo di cene, capito? Quindi mi fa ridere, che poi metto pure, e poi non mangio niente, oppure mangio. Quindi, però, sì.
Quindi di base mangiare...
Sì, mangiare con gli amici, perché poi stando sempre in viaggio... desidero proprio questo. Un po' è bello perché poi stai in viaggio e becchi in giro la gente. Cioè io ho tipo proprio delle relazioni stabili di amici in varie città. Cioè vado lì e c'ho quelli lì, vado lì e poi devo trovare il tempo. Però questa cosa mi piace molto. E anche all'estero. Per cui io dovunque capito, cioè sono stata recentemente, che ne so, in Brasile e c'avevo l'amico lì. Vado in Egitto e c'ho l'amico lì. Questa cosa mi piace un sacco. Mi fa sentire un po' a casa.
Esatto, perché è una cosa difficilissima. Cioè tanti viaggiamo, andiamo in giro e ci troviamo spaesati quando arriviamo in una città che non conosciamo della prima volta, magari la seconda, ma anche la terza volta. Io per esempio sono stato 100 volte a New York. Ogni volta che ci vado mi sento un po' spaesato. Avessi qualcuno sarebbe
sicuramente diverso. Ma guarda, te li consiglio, io ti dirò di più. Perché io poi queste connection le condivido e io ho all'attivo vari matrimoni. Infatti dico sempre, se doveste andarmi male ricordatevi di me. Perché io ho creato dei mix assurdi, tipo una mia amica che viveva con me dall'altra parte del mondo, con un mio amico di Caserta, vado a vivere lì, ok, conoscila, c'hanno una bambina adesso, sono itch, capito?
Sei riuscita a mettere insieme?
Sì, sì, perché poi vabbè vedo i personaggi, un po' strega.
Dici, ma secondo me tu...
Sì, quindi se vuoi, quando vai a New York dimmelo, ti
suggerisco. Vabbè, magari c'è un'amica a New York, ragazzi, io ne approfitterò. Cinque cose che ti piacciono, ma totalmente random però. Pesca proprio da dove vuoi, in qualsiasi contesto, hai tutto il tempo che vuoi, noi intanto ci addormentiamo.
Te le dico a casa. Allora, i friarielli.
Mamma mia, è con questo secondo me.
Possiamo chiudere la lista. I friarielli, gli aceri giapponesi, poi il cane mio di mia sorella.
Come si chiama?
Moco. Che significa caccola in spagnolo.
È il nome, complimenti, sarà contento.
Sì, sì, poi mi piacciono gli alberghi. E da piccola infatti mi facevo regalare le nottate in albergo perché mi sentivo a business.
Su questo, questo anche a me tantissimo, perché mia madre è stata direttrice di un albergo.
Meraviglia. Poi vabbè, sono scontata i concerti. E l'ultima ad essere importante.
No, ma va, figurati. Non ti sentire sotto pressione, ci mancherebbe altro.
No, i mercatini vintage.
Anche qua siamo...
Perché nel tempo libero mi sono dimenticata, io sto nei mercatini. Poi magari non prendo niente, però tipo le vecchiette che guardo.
Qua a Milano ci sono un po' di negozi, dopo te ne consiglio. Okay. Fuori non facciamo pubblicità.
No.
Un'ultima cosa.
Vai.
Cosa ti manca più di Napoli? Iniziare a rispondere cosa
Allora, quello che forse poi è scontato è... Allora, la poesia delle persone. Tipo, esempio concreto, che ogni volta che prendo anche solo il taxi, il tassista mi caccia una perla pazzesca. Stavamo l'altro giorno che stavo a Napoli e sto tassista... Allora, che sta facendo? E che poi mi vedono tipo strani, vedono sta accento un po' più pulito. Da dove viene, signorina?
Sì,
così,
certo.
Già quello ti riempie la giornata. E io ho detto, è successa sta cosa, sto collega, e lui fa, ma non si preoccupi, è acqua che non leva sete. Cioè, ti è svolta la giornata, quello mi manca da morire. Quindi la poesia della gente.
È una bellissima risposta.
Sì.
Vabbè, grazie mille Roberta,
grazie,
è stato un piacere, una bellissima chiacchierata. Signori, noi abbiamo finito, alla prossima, peace.
Ciao.
Spigola è un podcast prodotto da Collateral, con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.